Io a costo di aumentare, diciamo, la carne al fuoco, come si dice, ecco, vorrei aggiungere alcune considerazioni e anche alcuni episodi che fanno parte, se si può dire, dell'attività preparatoria, diciamo, che è abbastanza lunga e tormentata, di questa trasmissione. Che andò in onda 3 anni fa, e questo credo che si veda da alcune datazioni, alcuni episodi che sono datati, come la cattura di Provenzano, che aggiungemmo, diciamo, alla fine, quando già la puntata era pronta. E in questo lavoro c'è anche qualche fallimento dal punto di vista professionale, ma che può essere utile raccontare. Vale a dire, alcune interviste senza parole, cioè inutilizzabili. Una di queste, quella alla madre di Rita Atria. Io venni a Castelvetrano, Io venni a Partanna e poi, diciamo, a Castelvetrano per quello che era, e andammo diciamo, a bussare a casa della madre di Rita Atria, che è questa ragazza che quando morì, quando si uccise, aveva poco più, diciamo, dell'età media vostra, aveva 17 anni, se non sbaglio. La madre di Rita Atria, voi lo sapete, contribuì alle indagini, di Paolo Borsellino, raccontò la vicenda di mafia, la tragica vicenda di mafia della sua famiglia. Viveva in una località, viveva a Roma, protetta, e la madre nel frattempo l'aveva assolutamente, diciamo, rinnegata, come si dice. Arrivò, se non sbaglio, a denunciare Paolo Borsellino per sottrazione di minore. Ecco, e poi Rita si uccide proprio alla notizia della morte di Borsellino. Quella lapide lì al cimitero, la lapide nella tomba di Rita Atria, andammo a riprenderla, la trovammo l'immagine, sapete, la foto di Rita, era stata scalpellata, era stata rotta, sapemmo che era stata addirittura la madre, cioè, credo che sia l'atto più atroce e innaturale che possa essere considerato, e andammo, insomma, a trovare, a bussare, è un piano terra. A Partanna non ci aprì, però dietro noi ci presentammo, dicemmo che eravamo giornalisti, eccetera, e niente, dall'altro lato era una persiana chiusa, sapete, i pianoterra, i bassi, diciamo, una persiana, la persiana rimase chiusa, ma dietro quella persiana si sentiva come un gemito, come un pianto, un ruggito. Allora, quel silenzio carico di dolore, di tutto, cioè lì c'era una madre che aveva rinnegato la figlia, una siciliana, diciamo, trapanese, appunto, che negava addirittura che la mafia esistesse, perché aveva contrastato la collaborazione della figlia con la magistratura, dicendo che si era inventato tutto. Ecco, che la mafia non esista, a questo, diciamo, scusate la lunghezza, volevo arrivare. Che la mafia non esista, io, diciamo, nel mio lavoro, che insomma, è abbastanza, diciamo, di lungo corso, ho fatto il giornalista in Sicilia dai primi anni 70, che la mafia non esista, io me lo sono sentito ripetere. Un numero, diciamo, un alto numero di volte, ma con una frequenza maggiore proprio qui, diciamo, alla provincia di Trapani, avete visto nel repertorio il boss della mafia di Santa Ninfa, di Salvatore Zizzo, che dice: no, la mafia non esiste, io non l'ho mai vista. Certo, l'aveva fondata lui la mafia a Santa Ninfa. Ma l'ho sentito dire da un sindaco di Trapani, l'ho sentito dire persino a un funerale di una vittima della mafia, che noi abbiamo voluto ricordare in questo docufiction, insomma, in questa trasmissione, anche per risarcirne la memoria. Se voi notate, io sono... rimango sempre molto turbato, colpito dal fatto che nel martirologio, ormai purtroppo lunghissimo, che periodicamente si fa delle vittime della mafia, non venga citato, venga spesso dimenticato Gian Giacomo Ciaccio Montalto, con cui io avevo un rapporto, diciamo, di frequentazione, e quindi quella scena che abbiamo descritto di un corpo lasciato lì per una notte intera in un posto che non era poi così isolato, insomma. Il giudice Ciamontalto venne ucciso a tarda sera e i colpi di mitraglietta, eccetera, erano sicuramente sentiti. Diciamo, il ritrovamento del corpo, secondo il rapporto di polizia, avviene verso le 8 del mattino, verso le 7 del mattino, venne lasciato lì, probabilmente a morire di sangue. E noi andammo, cioè io andai anche a quel funerale, e in quel funerale la cosa che più ti colpiva era che ti avvicinavano tutti in quella camera ardente che avete visto lì, la vecchia sede del Tribunale di Trapani, se non sbaglio, e poi in chiesa, e ti dicevano: beh, sai, sì, ma la mafia a Trapani non esiste. Lo disse il sindaco Garuccio proprio in quei giorni, il sindaco di Trapani. Alcuni di questi personaggi che ci avvicinavano e ci dicevano: ma no, quella è una pista, ci saranno robe di private, eccetera. Alcuni di quei nomi poi li ritrovai nell'elenco di una loggia super coperta che aveva come copertura un circolo culturale sovvenzionato anche dal comune, a cui partecipavano amministratori locali e importanti capimafia di questa provincia, e ci dicevano che la mafia non esisteva, non esiste, con qualche variante. Ora, in questo montaggio purtroppo forse è saltata una intervista che forse avrebbe avuto un senso riproporre a un uomo politico, diciamo, invece di questa generazione, di questa diciamo, seconda repubblica, che ha avuto anche delle responsabilità di governo che riguardavano appunto la polizia, cioè è stato sottosegretario all'interno, se non sbaglio, l'onorevole D'Alì. Noi gli chiediamo appunto la domanda, insomma, classica: insomma, ma la mafia esiste a Trapani? E lui ci risponde in questa intervista: no, la mafia a Trapani città no, non esiste, forse in provincia. E per chi conosce anche i confini del comune di Trapani sa che i comuni cosiddetti della provincia in qualche modo si intrecciano i loro confini con il centro del capoluogo. Si nasceva un tempo, quando l'ospedale era il vecchio ospedale era, mi pare, in territorio di Valderice, quindi si nasceva a Valderice, poi si viveva a Trapani, proprio si andava a morire al cimitero che era in comune di Erice, il territorio del comune. E quindi dice: no, in città non c'è la mafia, forse in provincia. Quindi questa è intanto la provincia, diciamo, la zona del silenzio, insomma. Una delle caratteristiche che segnano, diciamo, la mafia trapanese rispetto al resto della mafia siciliana è, secondo me, quella di essere cresciuta nei secoli ormai, in un come il laboratorio, cioè, nel laboratorio che si fa? Si cerca di togliere i germi, e l'informazione potrebbe essere un germe nocivo per la mafia, ecco, nel silenzio, in una condizione, diciamo, naturale. Con seconda caratteristica, i rapporti con la politica e con la pubblica amministrazione. Noi citiamo un verbale di Giuffrè, che era pur sempre uno un luogotenente di Riina, che dice qualcosa di più oltre alle cose che abbiamo visto in questa sintesi. Dice addirittura che Riina insegnò a Tito come esempio per gli altri mafiosi, per tutto il resto di Cosa Nostra siciliana, l'esempio della mafia trapanese. Quelli sì che sono bravi, e usò Giuffrè per dire dell'importanza della mafia trapanese un termine mutuato al linguaggio politico: lì c'è lo zoccolo duro della mafia siciliana. E l'altra caratteristica, rapporti internazionali. Io vado un po' così per spunti, perché voglio lasciare la parola al dottor Ingroia. Castelvetrano da un lato, poi Castellammare, insomma il golfo di Castellammare, che è in continuità col golfo, diciamo, di Terrasini, e quindi con Punta Raisi, sono una porta verso i traffici internazionali, con un ritorno evidente, diciamo, di rapporti e di relazioni. C'è un verbale di un'inchiesta americana che venne allegata, se non sbaglio, al maxi processo, in cui, dopo l'arresto di John Gotti, Cosa Nostra americana si riunisce e dice: ma come dobbiamo fare? L'arresto di John Gotti fu frutto di alcune infiltrazioni di poliziotti nella mafia italo-americana. Dice: allora facciamo così, chiamiamo 4.000 o 5.000 trapanesi, e loro sono bravi, e formiamo questa specie di barriera nei confronti di eventuali infiltrazioni. Ecco, tutto è avvenuto in verità alla luce del sole. Io questo aereo superleggero di cui si parla, che era appunto in dotazione a uno strano centro Scorpione del Sismi in Sicilia, in provincia di Trapani, beh, io quell'aereo l'ho visto, ma l'ho visto volteggiare sulla mia testa per anni e anni. D'estate il capo, diciamo, di Gladio siciliano lo mostrava ai turisti di Pantelleria, e gli faceva fare dei giri, eccetera. Quindi tutti sapevano che esistesse quell'aereo che veniva smontato come in una scatola di montaggio, lasciato in un garage. Il corpo di Ciaccio Montalto, che simbolicamente sta per ore e ore lì per terra, e i rapporti stretti, sempre più stretti, tra ambienti, diciamo, della criminalità organizzata e in particolare della mafia, con settori degli apparati dello Stato. Qui si è parlato, ho preso un appunto, dei pseudonimi dei Pizzini e della corrispondenza dell'epistolario di Provenzano, e qui finisco. Abbiamo citato un nome, Alessio era lo pseudonimo del giovane Messina Denaro. Ce n'era un altro pseudonimo, che sicuramente non è preso dalla vita comune, ma da qualcuno che ha studiato, Svetonio si chiama. E Svetonio è un ex amministratore locale di queste zone, che a quanto pare questo Svetonio, in contatto con Messina Denaro, in contatto con Provenzano, uno della cerchia, diciamo, dei favoreggiatori, e questo qui a quanto pare era affiliato, o comunque collaborava con un servizio segreto.